va ora in onda Il Suono dei Secoli, 25ª puntata. Musica in azioni, il mondo tedesco. Prima parte, a cura di Andrea Lucchesini, Alberto Battisti e Marco Mangani. Il progetto Il Suono dei Secoli è stato realizzato grazie al contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.
Un saluto alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori da Alberto Battisti per questo nuovo appuntamento con Il Suono dei Secoli. L'argomento all'interno di quel segmento del nostro lungo percorso che è musica e nazioni, questa volta tocca in particolare la Germania. E la Germania tra il 1830 e diciamo la seconda metà dell'Ottocento, in particolare focalizzandoci sulla musica per pianoforte e naturalmente anche la musica da camera col pianoforte. Per questo abbiamo qui come ospite, anzi un ospite d'eccezione va detto, il maestro Andrea Lucchesini, che saluto e ringrazio per aver voluto partecipare a questo ciclo di trasmissioni, che naturalmente questa musica ce l'ha proprio sulle dita e l'ha eseguita in sala concerto, naturalmente ha prodotto anche tante registrazioni discografiche, è un'attività di musicista anche da camera, come tutti sanno, importante, e attualmente Andrea Lucchesini è anche il direttore artistico degli Amici della Musica di Firenze. Chi meglio di lui ci può raccontare quale sia stato il paesaggio, diciamo il paesaggio sonoro del pianoforte in questi anni che sono poi gli anni ruggenti del romanticismo. Inviterei allora a parlarci di quale è stato l'eredità lasciata da due compositori che muoiono a distanza l'uno dall'altro di un anno, uno nel 1827, naturalmente è Beethoven, e il secondo, così tanto diverso, Schubert, che muore nel 1828, ma gli effetti di questi due illustri scomparsi si sentono poi a partire dal 1830 sempre più intensi, sempre più penetranti, come punti di riferimento di tutto il repertorio, sia del pianoforte solo, sia della musica da camera. Allora, partiamo dal secondo in particolare, cioè da Franz Schubert, che in vita ha avuto pochissima attenzione. Però ecco, la musica di Schubert, che per tanti versi diventa un termine, una pietra di paragone per i grandi romantici della generazione successiva, quindi da Mendelssohn, Schumann, Liszt, eccetera, eccetera. Per chi ha scritto questa musica per pianoforte? Chi sono i destinatari? Qual è l'ambiente che ha visto nascere e vivere questa musica a Vienna?
Beh, intanto grazie dell'invito, è un piacere essere qui con te e con tutti le spettatrici e gli spettatori, e a parlare soprattutto di un momento della storia della musica a me molto, molto caro, perché naturalmente il pianoforte in quell'epoca era lo strumento principe. Si parlava di Schubert. Schubert, sì, è stato un compositore che in vita non ha avuto il successo che ha avuto Beethoven. Naturalmente Beethoven era stato da sempre considerato, fin da giovanissimo, un genio, prima come compositore e esecutore, e grande pianista, e poi dopo anche come colui che indicava una nuova strada nel campo della composizione. E Schubert invece, nonostante la grandezza che poi tutti gli hanno riconosciuto, in vita non è stato così fortunato. Era conosciuto soprattutto per i Lieder che scriveva, queste opere per canto con l'accompagnamento del pianoforte, che venivano per lo più eseguite però nelle case private, era quindi musica destinata ai salotti,
All'intrattenimento.
All'intrattenimento.
Un intrattenimento raffinato, diciamo così, ma sì, anche a voci non necessariamente di professionisti.
Assolutamente no. Anche se anche in questo campo poi piano piano Schubert affina moltissimo la scrittura e anche la parte pianistica da semplice accompagnamento diventa una parte
dialogica
fondamentale, sì,
dialogica con il canto,
sì, sì. E anche diciamo l'unione della parola con la musica e con la musica suonata dal pianoforte diventa un tutt'uno.
E, usando un termine schubertiano, direi proprio il doppelganger.
Assolutamente.
Il pianoforte diventa l'altro rispetto a quello che la voce, che è portatrice della poesia, ma il pianoforte in qualche modo è portatore dello spirito più intimo della poesia.
Certo. Si è parlato appunto di questi incontri che lui faceva poi, visto che non aveva la possibilità di suonare nei concerti pubblici, si ritrovava con gli amici, nelle case degli amici che avevano un pianoforte, perché lui non possedeva un pianoforte.
Questa va detto, questa
va detto, perché è riuscito a comprarne uno solamente l'ultimo anno di vita, dopo un concerto, l'unico concerto che gli è stato permesso di fare in un'accademia appunto dedicata alla sua musica. Gli amici sono stati così generosi da mettere su questa accademia, dove sono state eseguite alcune delle ultime opere appunto di Schubert, ma non quelle che poi sono arrivate a noi come le più famose, per esempio le ultime tre sonate per pianoforte ancora non nessuno le conosceva, si sono scoperte dopo la sua morte.
Infatti sono tutte opere postume, come si dice, no? Ma diciamo però per chiarezza che tutte le sonate per pianoforte che venivano pubblicate, compreso le 32 di Beethoven, non erano state assolutamente pensate per la sala da concerto, ma proprio per il diletto di chi, sì, più o meno capace, diciamo così, tra un dilettante di prim'ordine o un professionista naturalmente, ma oppure un dilettante anche quasi principiante. Infatti le sonate poi hanno tante caratteristiche diverse, però era musica che stabiliva un dialogo tra fondamentalmente tra il compositore e l'esecutore in privato.
Sì, molte erano anche scritte per allieve di Beethoven,
esatto,
per esempio,
esatto,
che ce n'è una in particolare, l'opera 78, che è scritta in fa diesis maggiore, che è scritta per Therese von Braunschweig, che era una sua allieva, ed è scritta proprio sui tasti neri, perché questa tonalità di fa diesis maggiore è particolarmente adatta a delle dita leggere, delle dita femminili, diciamo. E quindi riusciva anche Beethoven stesso a trovare il modo per comunicare, per donare all'allievo in questione un pezzo adatto appunto al suo modo di mettere le mani sul pianoforte. E, sì, tornando a Schubert, una cosa molto interessante è che gli editori sono riusciti a cogliere solamente i leader, perché erano quelli che appunto venivano suonati più frequentemente.
C'era un consumo,
sì,
diciamo.
C'era un consumo che loro riconoscevano e quindi erano portati a pubblicare molto più i leader, ma non i pezzi solistici per pianoforte, per esempio. Anche gli stessi improvvisi, cioè, è incredibile come l'opera 90, per esempio, che erano i quattro improvvisi dell'opera 90, siano stati pubblicati solamente i primi due, perché il terzo e il quarto erano troppo difficili, perché erano in tonalità scomode, perché sol bemolle maggiore il terzo e do bemolle minore il quarto. E quindi sono stati pubblicati poi dopo la morte di Schubert, 20 anni, 30 anni dopo la morte di Schubert. Quindi è una cosa veramente incredibile come due capolavori come questi.
Sì, che oggi tutti i pianisti hanno nel repertorio, sì. Naturalmente fanno parte dei pilastri del repertorio pianistico. È che siano, abbiano dovuto aspettare così tanto prima di... D'altra parte, se noi pensiamo anche alla Sinfonia Incompiuta di Schubert, rimasta in un cassetto fino al 1865 addirittura, sì. E quando poi viene rivelata al mondo cambia davvero la scena della musica sinfonica e non solo, perché senza quella sinfonia difficilissimo sarebbe spiegare Bruckner, per esempio.
Certo,
ecco,
certo.
Quell'apparizione è così postuma, tanto postuma. Allora, da questi improvvisi proprio partiamo nel nostro ascolto, il primo ascolto, che è proprio quello in sol bemolle maggiore, il terzo improvviso dell'opera 90, Deutsch 899,
che è anche questo un lead.
Esattamente, sì, dove il pianoforte si canta e si accompagna da solo con questa bellissima atmosfera, come dire, bagnata da tutti quei bemolli, si potrebbe dire, no? Intenerita da tutti quei bemolli. Naturalmente l'interprete di questo terzo improvviso non può essere che Andrea Lucchesini.
Thank you.
abbiamo ascoltato il terzo improvviso dell'opera 90, quello in sol bemolle maggiore, di Schubert con Andrea Lucchesini, e si parlava di accademia, di come gli amici avessero organizzato finalmente un'accademia. Cos'era l'accademia? Ne abbiamo parlato nelle precedenti trasmissioni. Era insomma una serata in cui vari esecutori, che potevano essere il pianista, il cantante, un quartetto oppure addirittura un'orchestra, molto spesso si alternavano sul palcoscenico di una sala noleggiata all'uopo o di un teatro, e eseguivano un programma di varia composizione, che appunto comprendeva quasi sempre della musica vocale, della musica per violino, per esempio pianoforte o violoncello e pianoforte, pezzi per il pianoforte solo e così via. L'idea invece del concerto pianistico, del recital come diciamo oggi, è proprio una creazione che risale a quest'epoca. Per la prima volta un uomo solo affronta la sala da concerto, ma magari questo poi lo vedremo un pochino più avanti affrontando il personaggio in questione. Certo. Mentre invece da Schubert direi che il passaggio più naturale è quello verso Robert Schumann, perché è proprio grazie a Robert Schumann che tanta della musica di Schubert è stata rivelata, a cominciare dalla grande sinfonia in do maggiore, la 9 cosiddetta, poi c'è le numerazioni, la grande. E poi tanta altra musica per pianoforte, anche gli stessi improvvisi, nei suoi articoli sulla Neue Zeitschrift für Musik di Lipsia, davvero si fa apostolo di questo illustre scomparso, perché tutta questa attività di critico di Schumann avviene pronto dopo la morte di Schubert. Ecco, la musica di Schumann però già ci troviamo in una situazione un pochino diversa, perché sicuramente tanta produzione aveva la medesima destinazione, quella appunto del dilettante, del bravo dilettante, della musica da farsi in casa. Però nel caso di Schumann entra in campo anche una figura che è davvero centrale nella trasformazione dei costumi musicali del tempo, quella che poi sarà la sua moglie, cioè Clara Wieck.
Clara Wieck, una grande pianista, una figlia di un musicista, maestro di Schumann, infatti Schumann la incontra a casa del suo maestro di pianoforte. Tra l'altro poi Schumann interrompe lo studio di pianoforte molto presto perché
si rovina le mani con degli esercizi diabolici, si fa del male da solo.
Sì. E sarà proprio Clara a portare in giro per il mondo le opere non solo di Schumann, ma le sue stesse opere, perché anche lei poi diventerà una compositrice, le opere di Beethoven, insomma tutto il repertorio. È uno dei primi casi di concertista
professionista. Curiosamente una donna, tra l'altro. E che donna, perché poi si troverà a gestire una famiglia numerosissima, con la tragedia di aver perso poi il marito in quel modo appunto tragico. Nel 1854 viene internato nella clinica psichiatrica di Endenich, dove uscirà poi soltanto morto nel 1856. Questa tragedia segna la vita di questa donna, che invece riesce a mantenere tutti questi figli e nello stesso tempo, quindi a tenere una famiglia insieme e nello stesso tempo a compiere un'attività di grande concertista ammiratissima, in tournée anche estenuanti.
Sì, ho suonato moltissimo a Londra con grandissimo successo, ma è andata in Russia, è andata ovunque a suonare, veramente una carriera prestigiosissima. Schumann, parlare di Schumann è come parlare del musicista romantico per antonomasia, insomma Schumann è quello che ha aperto la strada a tutto quello che poi sarà, avverrà dopo con Liszt, con Wagner, anche se poi dopo ci saranno dei contrasti fra loro,
sì, anche piuttosto severi.
Però si parte di lì, cioè l'idea dell'unione tra la musica e la letteratura, la musica e la poesia, parte proprio da Schumann.
Della musica intesa proprio come musica assoluta in questo caso, sì. Cioè non più soltanto il testo letterario intonato da una voce, come si diceva nei Lieder, ma è invece lo strumento che diventa il tramite per cogliere lo spirito più autentico della letteratura, della poesia in particolare. Basta pensare appunto a titoli celebri come Kreisleriana,
da Hoffmann, oppure Papillon da
Jean-Paul Richter, certo. E gli stessi Fantasy Stück sono presi anche quelli da Hoffmann, quindi sono quasi delle traduzioni, sì, della essenza sentimentale, spirituale di queste esperienze letterarie, diciamo. Sappiamo che era intriso di questa cultura, era un grandissimo lettore e anche un grande scrittore, tra l'altro, Robert Schumann.
Tra l'altro c'è una, mi fa piacere raccontare questo episodio che riguarda Schumann legato a Beethoven. Quando viene chiesto a Schumann di scrivere una grande sonata per contribuire a 10 anni dalla scomparsa di Beethoven, per contribuire all'erezione di un
monumento
a Bonn, a Beethoven, insieme a tanti altri artisti che appunto si danno da fare per trovare i soldi per fare questa opera. E tra l'altro Liszt è uno dei
promotori. Il motore di questa iniziativa è proprio Liszt, sì, che tra l'altro voleva uno scultore toscano, esatto, per l'abbestato, sì, cioè Lorenzo Bartolini. Anzi, Pratesi, sì, per l'esattezza. Poi non fu accolto, no, invece dai mecenati tedeschi, e dissero: no, quell'abbestato di Beethoven un italiano non si può far fare. Certo. Peccato, perché sarebbe stato sicuramente un capolavoro.
E volevo dire che Schumann pensa di scrivere una sonata, inizia a scrivere la sonata prendendo come spunto l'ultimo l'inizio del tema, insomma, dell'ultimo dei Lieder, Andy Fernegelit,
sì,
di Beethoven, che aveva un doppio senso, perché era un richiamo alla lontana amata, quindi era la lontana amata, in questo senso poteva essere anche Clara, che in quel momento il padre di Clara non riusciva a dare il permesso, non voleva dare il permesso all'unione dei due.
Interdiceva il matrimonio, fu una questione anche in tribunale.
E la cosa che mi colpisce moltissimo è appunto che l'idea di scrivere la sonata va avanti per un po', poi Schumann non riesce a star dentro questa forma, no? La forma sonata non riesce, no? Non ce la fa, e quindi ha questa illuminazione geniale di: ma io non posso chiamarla sonata, la voglio chiamare fantasia. E questa è stata la fortuna di questo brano, che se no sarebbe stato accusato appunto di non stare in piedi, però invece come fantasia poteva stare benissimo in piedi, infatti stravolge l'ordine dei movimenti, perché si inizia appunto dal primo movimento, che lui dice essere il brano più appassionato che abbia mai scritto, l'ha scritto proprio per Clara, e dentro questo brano Clara può sentire tutto il suo amore per lei, ma anche il dispiacere per non poterla...
La senso.
Esattamente.
Ecco, lo struggimento della lontananza, Andy Fernegelit.
Sì, esattamente. Il secondo movimento, che invece di essere un movimento lento è un movimento rapido, veloce...
Infernale.
Molto difficile. Così, e conclude con questo adagio meraviglioso, questo addio, sembra, no? Sì. No, senza speranza.
Uno dei momenti in cui la musica davvero si innalza fino ai vertici assoluti della poesia.
E le citazioni beethoveniane sono tantissime all'interno di questo brano, quindi il legame, come dicevamo prima, anche di Schubert, questa ombra di Beethoven che va avanti per tutto il secolo, per tutto l'Ottocento,
fatale per Brahms.
Tutti avranno a che fare con questa ombra. È molto molto veramente molto interessante.
Come diceva proprio Brahms, dovresti provare cosa significa sentire l'ombra del gigante in ogni passo, ad ogni passo che fai, a ogni nota che scrivi.
E poi per Schumann è interessante anche notare quanto sia organizzato il lavoro nel corso della sua vita, perché lui nei primi anni scrive solo esclusivamente per pianoforte.
È fino al 1840,
esattamente,
unicamente pianoforte.
Poi
si astiene da confronti, anche qui L'ombra del gigante,
certo,
niente quartetti,
sì,
per carità, le sinfonie, Quod
no,
Deus Avertat, eccetera eccetera. Poi nel 40-41
scrive più di 120 lieder,
esatto,
incredibile,
sì, una specie di esplosione.
E poi c'è l'esplosione cameristica, perché
è sinfonica.
E scrive nel giro di pochi mesi, scrive i tre quartetti opera 41, il quintetto per pianoforte.
Bene, allora a questo punto non ci resta che ascoltare qualcosa, in particolare l'andantino, il secondo movimento di una sonata. Questa volta è uno dei tentativi, diciamo, di Schumann di confrontarsi con la forma classica, che naturalmente tratta a modo suo. Sono diversi l'opera 11, naturalmente, l'opera 14, addirittura Concerto senza orchestra, il primo,
sì,
titolo, sempre con questa paura di mettere il nome sonata in testa a una composizione, e poi questa meravigliosa opera 22, sempre riferita a quei 10 anni in cui si dedica soltanto al pianoforte. L'andantino è uno dei momenti più toccanti e più vertiginosamente poetici, direi, di tutto il repertorio schumanniano. E naturalmente è Andrea Lucchesini che ce lo propone.
Thank you.
era l'andantino dell'opera 22, della sonata opera 22 di Robert Schumann, il secondo movimento, con Andrea Lucchesini al pianoforte, ma anche Andrea Lucchesini qui al microfono di Rete Toscana Classica per questa trasmissione del suono dei secoli. Abbiamo toccato però anche l'argomento della musica da camera, e la musica da camera che Schumann comincia a prendere in considerazione con una fecondità abbastanza impressionante dopo il 1841, vede nascere alcuni capolavori come appunto il quintetto, per esempio in mi bemolle maggiore opera 44, che ha dentro di sé una struttura non soltanto cameristica, ma direi anche un pensiero più sinfonico, che è legato secondo me proprio alla presenza del pianoforte come elemento motore, guida, centro dell'attenzione. Cioè la musica da camera nell'Ottocento sì, è naturalmente anche fatta di quartetti per archi, ma la musica da camera per pianoforte domina la scena con una certa sovrabbondanza, diciamo, di lavori importanti, sia nella forma del trio con pianoforte, sia quel quartetto con pianoforte, anche qui Schumann un grande capolavoro, l'opera 47, e il quintetto. Anche Brahms seguirà questa strada, infatti tanta musica da camera col pianoforte è ancora più, se vogliamo, sinfonica nella concezione rispetto all'idea di una musica da camera per la casa che caratterizzava l'epoca precedente.
Non abbiamo detto, e forse questo è fondamentale per capire anche i motivi per cui il pianoforte diventa protagonista, che il pianoforte è cambiato nel corso di questi anni.
Si è robustito, ha messo i muscoli,
è diventato uno strumento da concerto, appunto, non più, addirittura ai primi anni dell'Ottocento in molti salotti avevano il pianino, cioè che sarebbe il pianoforte verticale nostro,
o il piano da tavolo,
o quello esattamente, appunto. Adesso era un vero pianoforte a coda e sempre più potente e con la tastiera sempre più ampia.
Più ampia, e anche la tensione delle corde sempre maggiore, fino ad arrivare ad avere non più un telaio di legno ma un telaio di ghisa, come il pianoforte moderno, appunto.
E quindi anche il dialogo con gli altri strumenti comincia a diventare sì un dialogo meraviglioso in alcuni momenti, ma può anche diventare una lotta.
Sì.
Quindi è un po' quello che poi succederà nel concerto.
Nel concerto solistico
del pianoforte orchestra. E nel quintetto devo dire che ci sono delle parti dove il pianoforte deve suonare tanto per poter reggere l'urto degli altri.
Di un quartetto d'archi intero.
Quindi in più devo dire che in queste opere cameristiche la lezione bacchiana viene fuori nel suo, diciamo, pieno svolgimento, perché l'idea contrappuntistica è assolutamente
centrale. Beh, questo ne parliamo subito dopo l'ascolto, perché è un altro degli argomenti che caratterizzano quest'epoca e caratterizzano proprio i grandi compositori di musica per pianoforte. Non ci resta che ascoltare a questo punto lo scherzo dal quintetto mi bemolle maggiore opera 44 di Robert Schumann, allegro molto vivace, dove si capisce che qui non sono più chiamati in causa i dilettanti per fare della musica, come dire, di intrattenimento in casa. Qui siamo di fronte c'è una richiesta da parte del compositore di dominio degli strumenti superiore, quindi ci si mette nella linea, diciamo, della musica da camera di Beethoven, dai Rasumovsky, dei quartetti Rasumovsky in poi. Naturalmente in questo caso al pianoforte chi siederà? Andrea Lucchesini, e abbiamo Massimo Quarta e Carlo De Martini ai violini, Danilo Rossi come viola e Mario Brunello, abituale partner di Andrea Lucchesini, al violoncello. È una registrazione realizzata all'Unione Musicale di Torino il 27 febbraio del 2002 al Conservatorio Giuseppe Verdi. Ascoltiamo. Thank you. Lo scherzo, cioè l'allegro molto vivace dal quintetto opera 44 per pianoforte e archi di Robert Schumann, e abbiamo toccato un nodo importantissimo per la caratterizzazione di questa, di quest'epoca. Siamo partiti infatti da due illustri scomparsi, Franz Schubert, che con in particolare direi i piccoli pezzi, quelli più Charakterstück, per dirla alla tedesca, i pezzi di carattere come gli improvvisi, per esempio, o i momenti musicali, darà un'impronta decisiva, per esempio, al pianoforte di Schumann. E abbiamo citato tante volte il nome di Beethoven come il gigante che fa sentire come l'alito sul collo a tutti questi compositori, e in effetti pensateci quanto doveva essere terrorizzante, né più né meno, mettere vergare delle note su un pentagramma, sapendo che c'era stato pochi anni prima qualcuno che aveva scritto appunto gli ultimi quartetti, le ultime sonate per pianoforte, la nona sinfonia. Ci voleva un coraggio da leoni o un'incoscienza, a seconda dei casi. Questa cosa, insomma, ha portato Schumann, per esempio, sulle strade anche della schizofrenia. Nessuno me lo leva di testa. Ma l'altro personaggio che emerge, l'altro illustre scomparso, ma scomparso da tanto tempo, è la figura di Johann Sebastian Bach, che Andrea Lucchesini citava poc'anzi, cioè l'elemento di un contrappunto sempre più denso, di armonie sempre più estese anche nella loro perlustrazione, diciamo così, del campo, della loro mutabilità, e la severità del genere di scrittura, questa nobiltà di pensiero che viene richiamata in campo dopo un eccesso, diciamo, di leggerezze e di brillantezza virtuosistica quale quella dell'epoca Biedermeier. La riscoperta di Bach diventa anche un fenomeno legato al nazionalismo in questo caso, perché viene sentito come la figura paterna di tutta la musica tedesca, come dargli torto naturalmente, però in un'epoca di sempre più fervidi nazionalismi, quale è quella che stiamo trattando, Bach ha un ruolo davvero centrale anche per questa identità della musica tedesca, che a lui si rivolge come fondatore in qualche modo di un discorso. E lo si sente benissimo, per esempio, nell'ultimo movimento del quintetto di Schumann, certo. questa improvvisa apertura dell'imitazioni fra le voci, che è davvero una specie di atto d'amore, una dichiarazione d'amore nei confronti di Bach. E un altro personaggio che si fa apostolo dopo Mendelssohn, naturalmente, che diventa in qualche modo un rivelatore della musica di Johann Sebastian Bach, grazie alle sue trascrizioni, per esempio, della musica per organo, dei grandi pezzi per organo praticamente ineseguibili all'epoca per la maggior parte degli organisti tedeschi, usciti completamente dal repertorio, ma che invece vengono rivelati nel pianoforte, a cui vengono adattati da Franz Liszt in particolare. E Franz Liszt è anche il responsabile della invenzione del concerto solistico, del concerto, del recital pianistico, cioè del one man show. Il pianoforte diventa il centro focale non soltanto di tutta la produzione musicale del tempo, ma anche dello spettacolo musicale, grazie a questa identificazione con una specie di supereroe, ecco, che ha come modello Paganini, sicuramente. Sì, per certo. L'apparizione di Paganini
Sì, per Liszt Paganini è stato assolutamente un personaggio fondamentale per cambiare, perché veniva da un periodo di riposo dai concerti. Liszt era un momento che aveva iniziato a scrivere, a comporre, aveva lasciato un po' la carriera concertistica. Poi ha due folgorazioni, una è quella della Sinfonia Fantastica di Berlioz,
che trascrive per pianoforte,
che trascrive immediatamente per pianoforte,
e che Schumann recensisce sulla trascrizione, sì, di Liszt, sì, che comprendendo tutto, poi tra, certo, l'altro non si sa come abbia fatto, perché...
E l'altro è vedere più che,
sì, più che ascoltare,
ascoltare,
sì,
Paganini, cioè gli apre un mondo, e lui dice: ma anch'io ho le qualità per poterlo fare al pianoforte. Una cosa
in qualche modo l'uomo posseduto dalla musica, sì, ecco, da una specie di energia cosmica che si concentra in un solo esecutore.
E inizia appunto a fare concerti in tutto il mondo, tutta Europa, suonando opere sue, opere, riprende Beethoven, appunto, riprende, fa trascrizioni da Bach, fa trascrizioni dalle opere che
e dallo stesso Schubert, anche, perché per esempio, certo, il suo re musicale, certo, i Lieder, che trascritti per, sì, pianoforte solo, una quantità di musica impressionante, diventa davvero una specie di altoparlante, sì, di tanti altri compositori. Questo è un ruolo fondamentale che Liszt
ha avuto, portando lo strumento, spingendo, diciamo, lo strumento oltre i limiti proprio tecnici possibili,
a trascendere, no? Usiamo, sì, il verbo che tanto, sì, era caro a Liszt, a trascendere i limiti dell'umano, sì, che è una concezione tutta romantica, naturalmente, del supereroe,
certo,
che va oltre i limiti, appunto, i Grenzen der Menschheit, come diceva Goethe, i confini dell'umano.
E a proposito di Paganini, Liszt approfitta appunto dell'ascolto degli studi, dei pezzi, dei capricci di Paganini per poter per trascrivere e fare delle trascrizioni di questi brani, tra cui appunto la campanella,
i grandi studi da concerto.
Studi trascendentali, eccetera eccetera.
Sì, quello è il modello, che poi appunto viene ulteriormente esteso, perché le possibilità del pianoforte naturalmente trascendono, usiamo ancora questo verbo, quelle del violino. Un violino trascendentale, il pianoforte è ancora più trascendentale nelle mani di questo personaggio, che poi scrive in qualche modo il romanzo di se stesso, anche con la sua biografia.
Sì, certo.
Con le avventure sentimentali, le fughe sentimentali, l'attrazione fatale per la Chiesa Cattolica. Sì. Quindi un uomo che davvero corrisponde a quell'idea della vita come romanzo.
Tra l'altro importante anche per l'Italia, perché nel 1860 arriva in Italia, si trasferisce in Italia per motivi, diciamo, legati al suo legame
con la Zain Wittgenstein,
sì, che voleva sposare, però aveva bisogno del permesso del
Papa, che
del
non glielo dette.
Non glielo dette. E poi si ritirò invece in convento.
Anche per fuggire la Seinwitkestein, secondo me. Anche perché erano morti figli, poi c'era stata una tragedia anche.
E scriverà poi cose invece molto più spirituali, dove il virtuosismo non esiste più.
Diventando profeta del Novecento, tra l'altro. Vabbè, la figura meriterebbe una... davvero tante, non una trasmissione, ma tante, non una parte trasmissione come stiamo facendo, ma enormi disquisizioni, perché è stata davvero centrale come riferimento anche di una tendenza che finisce per essere, come dire, la tendenza progressiva della musica romantica, quella appunto in cui la musica si fa portatrice dello spirito anche delle altre arti, riassume e concentra l'essenza delle esperienze artistiche le più diverse, anche quelle della natura naturalmente, quelle della letteratura, quelle della pittura. Basta guardare i titoli dell'Anne de Pellerinage, certo, di Liszt, per capire come davvero la musica in qualche modo si faccia omnivora, prenda da tutto e la restituisca come essenza sentimentale, quindi colga ciò che è interdetto a tutte le altre arti, cioè colga l'ineffabile, l'indicibile, unaussprechliches, come dice Goethe nel Faust. Non ci resta che confrontarci con la Rapsodia ungherese numero 6 in re bemolle maggiore di Franz Liszt, con Andrea Lucchesini al pianoforte. Thank you. Era la sesta rapsodia ungherese di Franz Liszt in re bemolle maggiore con Andrea Lucchesini, e con Andrea Lucchesini non possiamo non toccare il tasto di rimpettaio di Liszt. Il grande creatore della sala dell'uomo solo in sala da concerto ha una specie di rivale, collega, amato anche, ma anche in qualche modo temuto per molti aspetti, che è Frédéric Chopin. Non è un tedesco, dovremmo parlare di tedeschi oggi, lo abbiamo fatto finora, tedeschi e austriaci, ma in questo caso però si tratta di una figura europea che ha radici polacche certamente, ma fondamentalmente poi un'influenza sulla scena musicale francese, va ben oltre i confini della Francia, perché per esempio Schumann è proprio colui che in qualche modo rivela al mondo la grandezza di Chopin. Lo stesso Liszt scrive su Chopin pagine molto importanti, diventa uno dei grandi eroi del romanticismo, però con una dimensione molto diversa da quella di Liszt nella sua idea di pianoforte, in particolare di relazione, diciamo, col pubblico, ecco.
Assolutamente. Innanzitutto Chopin non è assimilabile ad una scuola, cioè lui è come un fiore che nasce da solo in un campo,
sì, sulle tracce, diciamo, di Hummel,
sì,
di qualche
linguaggio solamente suo,
sì,
no?
Perché già nell'opera 2 le variazioni sulla ci daremo la mano di Mozart, già si sente che è lui, non si può confondere con nessun altro.
Assolutamente. Lui ha due caratteristiche forse che lo legano a altri mondi. Una è quella dell'estrema cura della polifonia, e questo deriva da uno studio accuratissimo su Bach, anche lui
torniamo al punto.
Al punto. E l'altra cosa è la grande facilità nel ideare melodie accompagnate, come se appunto il pianoforte avesse le due possibilità, la mano destra di impersonare il grande cantante, la grande cantante con le arie prese dalle opere,
il bel canto italiano,
in particolare Bellini, si è sempre detto.
Sì, ma anche Rossini sicuramente,
sì,
perché,
e con le fioriture tipiche appunto delle cantanti, no, che improvvisavano sui temi, fra una cadenza e l'altra. Tra l'altro, però, ecco, direi che Chopin non ha niente a che vedere con Liszt, proprio perché era refrattario a quello che era la figura del concertista.
Allo spettacolo.
Lui, sì, ha suonato per un periodo di tempo nei salotti dell'aristocrazia
francese,
prima polacca, poi parigina.
Passando da Vienna, con una tournée importante
da Vienna, però sì, solo nei salotti, e tutti raccontano di queste meravigliose improvvisazioni di Chopin,
che a una certa ora della sera, sì, quando si andava verso la fine della serata, sì, lui si metteva al pianoforte e là succedevano cose.
E là succedeva cose incredibili. C'è un bellissimo racconto di George Sand, che era la sua compagna per diversi anni, che dice: quando si metteva a improvvisare era un angelo, e quando si metteva a scrivere quello che aveva improvvisato per poi lasciarlo su carta diventava un demonio, perché non era mai contento, non era mai soddisfatto.
Le sue opere sono quasi sempre work in progress.
Esattamente.
Non c'è mai un'edizione definitiva.
Sì. Tutt'oggi, devo dire, siamo sempre alle prese noi interpreti
con le varianti,
con le differenze fra le varie edizioni.
E quelle poi, le note sugli spartiti dei suoi allievi o delle allieve, sì, insomma, c'è tutta una cospicua serie di varianti che rendono inafferrabile il testo autentico di Chopin. E Chopin, questo, come dire, contraltare proprio rispetto a Liszt, lo cogliamo con una delle sue opere più legate al modello bachiano, che sono ovviamente i 24 preludi dell'opera 28. legati fra loro da un percorso tonale molto molto chiaro, che ha nel clavicembalo ben temperato il suo modello di riferimento, però sì, non però, è così che in realtà lui li suonava.
Allora, intanto li ha scritti in anni diversi, nemmeno in mesi, proprio sono...
È come uno zibaldone,
sì,
no? Un po' le parole.
Esattamente, sì. E poi non sappiamo che lui non li ha mai suonati tutti e 24 insieme.
Cioè, ne faceva una scelta.
Faceva una scelta di 5, 6, 4, così, per aprire un programma o per appunto collegarli ad altre opere. E quindi questa idea dell'opera unica che abbiamo adesso, oggi, adesso penso pochi eseguono i preludi non in forma completa, ma solo...
Sì, magari come bis le può succedere.
Sì, ma non in un programma da concerto.
No, è considerato disdicevole.
Assolutamente. Tra l'altro c'è da dire che a proposito di questo, anche negli autori del passato, prima parlavamo delle accademie, si usava suonare un movimento di una sinfonia.
Sì, quindi, o di un quartetto.
O di un quartetto, proprio, quindi anche questa idea di eseguire per forza tutta l'opera dal primo all'ultimo movimento, dalla prima all'ultima nota dell'opera, è un'idea di oggi, ma all'epoca gli stessi autori per loro non era così importante.
No, si poteva, come dire, la libertà di scegliere di cavare da un'opera un movimento, una parte, un preludio piuttosto che un improvviso.
Quindi sì, Chopin, questi preludi sono naturalmente sono stati scritti e pensati, evidentemente poi raccolti come un omaggio a Bach, perché pensando a Bach naturalmente con tutte le tonalità toccate, però appunto quando poi li andiamo ad ascoltare come opera unica, miracolosamente ci rendiamo conto che hanno senso suonati così uno dietro l'altro. Tante volte l'ultima nota è la prima di quello successivo, o comunque sembra una cadenza che porti a quello successivo.
È una catena proprio, sì. È tutta una catena di
ed è un viaggio meraviglioso.
Beh sì, uno dei grandi, grandissimi, immortali capolavori di Frédéric Chopin. E sentiamo l'ultimo di questi 24 preludi, quello in re minore, opera 28, numero 24, ed è naturalmente un giovanissimo in questo caso, proprio giovanissimo, Andrea Lucchesini, nel 1988, che ha registrato i preludi di Chopin. Thank you. Era Andrea Lucchesini al pianoforte con l'ultimo dei 24 preludi opera 28 di Frédéric Chopin, e ci avviciniamo alla conclusione di questa trasmissione. L'abbiamo citato prima con colui che raccoglie l'eredità un po' di tutti questi signori, ma diventa anche un po' suo malgrado, va detto, il portabandiera dell'altro partito, quello che si contrappone alla musica, diciamo, dell'avvenire di Wagner e di Liszt, questa idea che la musica possa inglobare un po' tutto e si possa contaminare in qualche modo, questa è un'idea più brahmsiana, naturalmente, che Liszt, si possa contaminare con tutte le altre forme dello spirito e dell'espressione artistica, invece rivendicando la musica, la sua purezza, la sua autonomia totale. Ed è Johannes Brahms, sì, vittima più di tutto dell'ombra del gigante beethoveniano, pertanto da aspettare 23 anni a dar seguito a quella profezia di Schumann del 1853, l'articolo Vie Nuove, in cui lo indicava già ventenne come erede di Beethoven, e ci mise 23 anni a scrivere la prima sinfonia.
1876,
interessante, perché nello stesso anno in cui partorisce con gran travaglio la prima sinfonia, Brahms lo stesso anno partorisce con altrettanto lungo travaglio Wagner l'Anello del Nibelungo. I due capi partito, diciamo, sì, così, che dividono poi la seconda metà dell'Ottocento in due fazioni, l'un contro l'altra armata, in Germania in particolare, però con effetti naturalmente su tutto il resto del paesaggio musicale europeo, nello stesso anno producono i loro lavori, diciamo, di riferimento, i loro lavori emblematici. E torniamo alla musica da camera con Brahms e con l'ultimo ascolto di questa trasmissione. Ormai questa musica non è più musica destinata alle case e ai dilettanti, direi. Ormai abbiamo passato il guado, questa è musica per professionisti e soprattutto per sala da concerto. Sei d'accordo, Andrea?
No, assolutamente sì, sono opere meravigliose, vabbè, le sonate per violoncello, i quartetti, cioè il quintetto, sono opere.
Quintetto che è figlio proprio di quello di Schumann come lavoro, però esteso ulteriormente con,
certo, che anche quello però ha una genesi tormentatissima, perché appunto viene prima pensato a due pianoforti,
quintetto per archi,
quintetto per archi, e poi insomma, finalmente trova la sintesi, anche perché aveva dei consiglieri molto esigenti, perché
ci voleva mettere le mani, letteralmente le mani, sì,
Clara
Wieck, Clara
Schumann, e quindi anche Joachim, insomma,
però la presenza del pianoforte nel quintetto
è voluta,
quella è voluta da Clara Wieck, che si voleva, come dire, voleva avere un pezzo,
sì,
in più, ecco.
Assolutamente sì. È interessante vedere, adesso ascolteremo
l'adagio affettuoso,
della
seconda sonata.
Seconda sonata, che viene scritta 20 anni dopo rispetto alla prima. La prima sonata per il violoncello e pianoforte è una sonata dai contorni più intimi, però parlavamo prima dei legami con Bach, risiamo anche per Brahms, c'è questo richiamo a Bach e soprattutto all'arte della fuga. Il tema del primo movimento è preso dal contrappunto 4 e il tema del terzo movimento è ripreso dal quasi, diciamo, nota per nota, lì c'è proprio la citazione quasi
letterale
del contrappunto tredicesimo dell'arte della fuga di Bach. E in questa prima sonata lui aveva inserito l'adagio affettuoso, che poi ha tolto perché evidentemente sembrava che poi che questo, siccome è un brano molto molto importante, forse per l'equilibrio della sonata non funzionava molto, ha messo un secondo movimento più leggero, anche qui ripescando un po' dalle
Dal 700.
Dal 700.
Minuetto.
Sì, minuetto. E invece poi questo adagio affettuoso nella sonata così piena di impeto, di fantasia, di slancio che è l'opera 99, ha un suo...
Che ha contrafforti più monumentali, anche proprio nella scrittura del violoncello stesso. Certamente chi rileva tutte quelle eredità di cui abbiamo parlato prima, quindi da Beethoven, Schubert, passando per Schumann, e anche Liszt, bene o male, nonostante la contrapposizione, Mendelssohn ovviamente, ma che con tutta la sua musica ha elevato il più importante monumento a Bach del XIX secolo è proprio Johannes Brahms,
certo,
che non a caso chiude con un basso di una cantata di Bach in forma di sciaccona, chiude la quarta sinfonia dopo aver dato tanti segnali di questa sua fedeltà al padre, diciamo, nel nome del padre, sì, lo potremmo dire, e del figlio dello Spirito Santo. Poi bisognerebbe vedere chi è il figlio dello Spirito Santo, ma il padre sappiamo chi è, sì, il padre Johann Sebastian Bach, è che contraddistingue tutta l'esperienza romantica tedesca proprio con una presenza costante e il riferimento anche identitario di tutti questi compositori. Adagio affettuoso dalla sonata opera 99 per violoncello e pianoforte di Johannes Brahms, con Mario Brunello al violoncello e ovviamente Andrea Lucchesini al pianoforte, che ringrazio per questa partecipazione.
Grazie,
per questa sua racconto del pianoforte romantico e dell'ambiente in cui sono nate questi grandi capolavori a noi tanto familiari, fra appunto la musica per la casa e la musica per la sala da concerto. E vi do appuntamento alla prossima trasmissione del Suono dei Secoli, di questo lungo percorso che ci ricostruisce gli ambienti, il contesto in cui è nata appunto la musica che noi ascoltiamo dal Medioevo fino ai nostri giorni. Un carissimo saluto da Alberto Battisti e da
Andrea Lucchesini,
che ringrazio ancora per essere stato qui con noi.
Abbiamo trasmesso Il suono dei secoli, 25esima puntata. Musica in azioni. Il mondo tedesco. Prima parte, a cura di Andrea Lucchesini, Alberto Battisti e Marco Mangani. Il progetto Il suono dei secoli è stato realizzato grazie al contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.